Benvenuto Arturo. Benvenuto Arturo.
Eccomi.
Ti sentiamo.
Io mi sento un po' lontano.
Lo so, perché purtroppo i poco potenti mezzi di questa emittente ci mettono un po' in difficoltà. Mi senti un po' meglio?
Sì.
Benissimo. Allora, benvenuto ovviamente da me, benvenuto da DJ Zero che si sta attrezzando per sentirti meglio e da tutti i nostri radioascoltatori. Anche Virginia avrebbe dovuto darti il benvenuto, ma come al solito si è defilata, anche se l'abbiamo già ringraziata, è lei che ha tessuto un'altra volta la tela di ragno per portarti qui da noi. E quindi la ringraziamo. Dunque,
eccoci.
Come ad ogni ricorrenza, direi che ci sono alcune cose che sono delle certezze per noi. Una è quella di incontrarti ogni volta che esce un tuo nuovo lavoro.
Che è uscito, un piacere per me.
Che è uscito da poco. Naturalmente ci sarebbe piaciuto incontrarti ed ascoltarlo dal vivo. Non sappiamo ancora se questo mai sarà possibile. Magari ce lo dirai tu e poi ricordando gli appuntamenti.
Sì.
E anche se in realtà di questo lavoro tu ci avevi già parlato precedentemente, è una sorta di filo rosso che tu ti porti da un po' di tempo.
Sì, sì, infatti è un lavoro che mi ha impegnato per più di un anno, diciamo che appena pubblicato Child of the Moon ho cominciato subito a lavorare a questo disco perché è un po' più elaborato, intanto come avrei sentito non è un disco di pianoforte solo ma c'è un nutrito ensemble. Siamo in quattro, c'è una violinista giapponese che già ha lavorato con me, Yasuo Ito, c'è una violoncellista Laura Pirazzuoli, poi c'è un nuovo personaggio che è Pino Zingarelli, che oltre ad aver inciso il disco ha registrato, ha suonato anche batterie e alcuni strumenti elettronici, quindi qualcosa di nuovo anche per me, perché l'elettronica la usavo, ormai non la usavo da parecchio tempo.
Infatti è stata una piacevole riscoperta, specialmente in, credo fosse, Fior di Luna che abbiamo ascoltato, dove si fa sentire molto, molto, molto piacevolmente. E nel definire il lavoro ho azzardato una parolaccia in tedesco, mi smentirai con cordialità. Cioè, tu hai pubblicato una sorta di Bildungsroman in forma di musica che tesse un po' le fila di, possiamo definirla educazione erotico-sentimentale immaginifica di un musicista contemporaneo?
Addirittura.
Un qualche pezzetto, cioè, non lo so, file delle tue letture che si sono sedimentate, depositate, sono diventate storie, sono diventate parte della tua imageria e poi le hai tradotte in musica. Ecco, volevo dirla questa cosa con una parola dotta.
No, è vero, sono letture ma anche film.
E anche film.
Perché infatti Alfengel si è dedicato ai personaggi femminili della fantascienza, del fantasy, quindi al di là appunto di mie letture storiche come Il Signore degli Anelli, che ritorna spesso nei miei dischi, o La Storia Infinita, c'è anche Matrix, ad esempio il film dei Wachowski, c'è Ion Flux che io ho conosciuto non con i cartoni animati di MTV ma attraverso il film con Charlize Theron.
Infatti ricordavo anch'io quello, sinceramente non ho detto, deve averlo colpito, ma soprattutto svelami questo
purtroppo rivela l'età di chi parla, perché se uno non ha visto i manga significa che ha visto se uno non ha visto i cartoni significa che ha visto il film, ha visto solo il film.
Infatti,
si è perso l'età, vabbè.
Ma Angelica, la Marchesa degli Angeli, cioè fa parte della tua imageria erotica, diciamolo.
Sì, guarda, Angelica è stato il primo turbamento della mia vita, veramente bambino, quando vidi, naturalmente io vidi i film con Michel Mercier, poi dopo lessi anche i libri, e ne rimasi turbato e ancora adesso io ho ricomprato recentemente tutta la filmografia di Angelica in francese, e quindi dovevo assolutamente dedicare un pezzo alla donna che ha sconvolto le mie notti infantili, e devo dire che ho voluto anche in Angelique citare le prime note della melodia delle musiche originali del film, che erano di Michel Magne, bravissimo musicista, anche se poi chiaramente ho cambiato l'armonia e poi vado da tutt'altra parte, però chi conosce la musica dei film riconoscerà le prime cinque note esattamente le stesse.
E poi un'altra, visto che così dipaniamo il filo rosso di queste storie, un'altra cosa che mi ha colpito, che un brano, anzi la suite, che fra l'altro noi teniamo qui in sottofondo mentre stiamo conversando, è tratta da un film degli anni 20,
sì,
fatto da un italiano. del 21. Ci puoi parlare di questo film che del quale non ero a conoscenza? Sì, che ho fatto un esame di storia del cinema.
Perfino Google è in difficoltà.
No, ma infatti guarda, ti dico, è stato un caso, perché io ho suonato per caso tanti anni fa, nel 96, in questo paesino, Ripa Transone, che è un bellissimo teatro che è in provincia di Ascoli Piceno, e lì l'assessore alla cultura mi ha detto che il centro di cinematografia sperimentale stava restaurando un vecchissimo film di un regista degli anni 20 che era di Ripa Transone, che era questo Selica, un strano film in costume in cui una regina degli zingari si innamorava di un cavaliere in epoche antiche, però era un amore osteggiato che finiva poi in tragedia. E mi chiese se loro volevano proiettare il film, una volta appunto restaurato, in un luogo molto bello all'interno del paese, per rendere omaggio a questo regista che era poi tanto amico di D'Annunzio. E mi chiese se volevo suonare la musica, cioè fare io un commento sonoro e suonarlo in diretta con il pianoforte nell'occasione della presentazione del film, che durava 58 minuti circa. E quindi io accettai questa sfida. E infatti l'8 agosto del 97 il film venne proiettato nella Corte delle Fonti, che è un luogo molto bello di Ripa Transone. Io suonai la musica in diretta, però con il pianoforte solo, e poi il progetto è rimasto lì, cioè l'ho un po' abbandonato. Quando ho deciso di mettere mano appunto a questo disco, in cui visitare alcune eroine della fantasia, ho ripensato a Selica, però l'idea di fare una suite di 25 minuti in un disco più ricco dal punto di vista strumentale solo per pianoforte mi sembrava un po' riduttiva, e quindi ho ripreso in mano i pezzi, li ho chiaramente accorciati, ne ho fatto una suite di 25 minuti in tutto, perché nel film appunto, ripeto, durava il doppio, anche se i temi poi tornavano all'interno della pellicola. E quindi ho fatto questo arrangiamento per l'ensemble, che è diventato un po' la parte centrale del disco. E credo che tutto sommato sia abbastanza bene, anche si mescoli molto bene anche con i temi degli altri pezzi che sono nati chiaramente dopo, perché questo è Selica, è il pezzo più vecchio di tutto il disco, come anche la Trinity, che è stata composta 5 anni fa, quindi neanche tanto tempo fa.
Qui tra l'altro tu ricordi che era stata scritta per il Miari Ensemble e poi eseguita anche questa in un luogo particolare, una chiesa forte dei Marmi, una versione a due pianoforti a 8 mani.
Esatto, perché un mio amico pianista classico che oltre alla carriera come solista ha anche questo strano gruppo, loro sono in quattro pianisti e sono su due pianoforti, quindi veramente sono 8 mani, mi ha chiesto di scrivere un pezzo proprio per loro, che hanno eseguito per la prima volta appunto a Forte dei Marmi in una chiesa molto bella, e anche in quel caso ho voluto riprendere in mano questo Trinity, che chiaramente nel mio disco è completamente diverso, è molto più prog secondo me, mentre invece nella loro versione, che è quella originale, è molto più classico contemporaneo, per usare ecco delle definizioni di comodo.
La domanda centrale, la domanda che probabilmente ti avranno fatto tutti gli intervistatori che ti faranno è, cioè, su quale base poi tu hai creato questa costellazione di personaggi femminili? Prima, scherzando, abbiamo detto magari c'è un pezzo della tua educazione sentimentale, della tua educazione alle immagini, però immagino che poi il bacino a cui attingere fosse molto molto più ampio per un musicista come te. E quindi perché questi personaggi, o quali sono state le motivazioni forti?
Vabbè, intanto chiaramente il primo scopo era visitare personaggi immaginari, quindi personaggi della fantasia, e poi che appartenessero ai mondi letterari che a me piacciono di più, ovvero fantasy e fantascienza. E quindi già questo un po' riduceva, no, il campo d'azione. E poi i personaggi che secondo me hanno delle doti particolari. Quindi alcuni sono molto famosi, molto conosciuti, ad esempio c'è Trilli Campanellino, no? Ovvero Tinkerbell, perché io adoro Peter Pan, che per me è una sorta di libro simbolo, cioè perché per chi ha
la sindrome
di Peter Pan, come
chi
me,
soffre. Beh, questo outing ti fa onore,
Non se ne poteva fare a meno. Poi io sono rimasto affascinatissimo dalla trilogia di Matrix e dal personaggio di Trinity, che è un personaggio bellissimo, per cui non potevo anche in questo caso rinunciare. Non parliamo di Galadriel, il Signore degli Anelli. Galadriel per me è proprio, cioè, è un elemento di grandissimo fascino.
Tra l'altro, esteticamente,
questo personaggio anche in altri dischi,
esteticamente, no? Incarnato da Cate Blanchett,
sì.
Direi che è ancora più affascinante.
Fantastico. Poi una scoperta, ad esempio, è stata Damatria, perché Damatria fa parte di una trilogia poco conosciuta di Sergio Valsamia, che poi mi sono...
Sì, qui io vedrei un po' di conflitto di interessi, nel senso...
Ecco, però sono ritrovato come direttore a Radio 3, che adesso però è andato via,
sì.
Cioè Marino Sinibaldi, e lessi per caso questa trilogia di Urania, appunto questa trilogia delle Terre Note, che la trovai in un'edicola, tutti e tre i libri, e me la sono comprata per curiosità. E mi ha colpito tantissimo. Damatria è un personaggio bellissimo, tant'è vero che è il personaggio con cui apro il disco, ed è tra l'altro anche il pezzo a cui sono più affezionato, cioè il meno noto è quello che amo di più, forse proprio per questo, no? Perché è meno conosciuto. E cioè tutti i personaggi hanno comunque un significato importante, ad esempio La storia infinita, da cui appunto tratto Fior di Luna, è un libro per me iniziatico, l'ho letto più di una volta, un libro di Michael Ende. Così come Il Signore degli Enigmi, che è un'altra trilogia fantasy di Patrizia McKillip, un po' meno conosciuta del Signore degli Anelli, ma un libro veramente affascinante. Quindi alla fine tutte le tessere sono entrate nel mosaico senza grosse difficoltà, cioè mi sono trovato poi con questi, credo, 9 o 10 personaggi, senza avere dubbi, ecco, senza pensare, ah, però potevo anche, no, inserire...
Ecco, ce n'è qualcuno rimasto escluso che magari...
Ma guarda, ti dico la verità, non ci ho neanche pensato. Certo, ci sono sicuramente altri personaggi femminili che hanno una grandissima forza, però per quanto riguarda il mondo del fantasy e della fantascienza non mi viene in mente qualche altro personaggio. Certo. Beh, forse il personaggio delle nebbie di Avalon, cioè, ma lì siamo nel campo quasi della storia. Sempre un personaggio come Morgana, per me poteva essere un altro personaggio che sarebbe potuto tranquillamente entrare all'interno di questo libro.
E perché,
però ci sto pensando adesso.
Certo. E perché tutti questi personaggi femminili vengono definiti come half angels?
Come, scusa? Half angels?
Cioè, perché questa definizione quasi perché? Per difetto?
Beh, perché sono personaggi che incarnano il bene e il male, perché nessuno di questi personaggi è completamente chiaro, sono per metà angeli e per l'altra metà c'è quella sorta di mistero che fa sì che noi ancora andiamo dietro alle donne che ci fanno dannare, no? Cioè, perché secondo me c'è questo lato oscuro che questi personaggi secondo me incarnano. Se tu pensi anche Trilli Campanellino, che sembra un personaggio così chiaro, in realtà
nell'originale cercava, anzi, se non ricordo male, perché io che ho la passione dei libri pop-up, me lo sono riletto in chiave pop-up, dove c'è un testo originale che fa capire che Campanellino cerca di far fuori più o meno la michetta di Peter Pan, quindi insomma anche questa cosa è...
Anche perché poi lei fa parte del popolo delle fate, il piccolo popolo non è affatto un popolo di esseri buoni, quindi cioè questa è una sorta di come si può dire, di falso, perché
certo.
Come esempio anche Galadriel è un personaggio che ha molto di oscurità, lei ha uno degli anelli del potere, cioè tutti i personaggi, anche Angelica è un personaggio assolutamente che sa essere molto duro e molto crudele, e quindi direi che Half Angels forse è una definizione abbastanza appropriata, almeno per questi personaggi, quelli che io ho voluto rivisitare nel disco.
Parliamo adesso del...
Fior di Luna forse è l'unico personaggio completamente chiaro, in effetti.
Beh, e forse anche, adesso io non avendo visto la Selica del film di Illuminati, anch'essa è una, se vogliamo, cioè anche lei si presta a questo gioco di chiaroscuri.
Come no? Perché? Si presta perché poi lei a un certo punto della parte finale cerca di accoltellare un suo vecchio amante che vuole uccidere il suo nuovo amore, quindi anche lei è capace di questi scatti molto 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 violenti.
Quindi prima di arrivare a delle accuse di misoginia, caro Arturo...
No, in realtà è
un elogio, certo.
È un elogio, certamente è un tributo di grande amore verso l'universo femminile, per carità, che comunque spaventa. O almeno spaventa me.
Diciamo che stanno emergendo, è emersa la sindrome di Peter Pan da una parte, e poi questo lato psicanalitico molto molto interessante, fra l'altro interessante anche dal punto di vista storico, proprio di recente sono usciti dei libri che documentano le belle dannate della storia contemporanea del cinema, di donne che avevano tutto e hanno distrutto la loro anima per raggiungere il massimo, e quando è arrivata la copia del disco ho pensato a una curiosa ricorrenza, così, concordanza storica di momenti.
Sì, io volevo tornare, visto che li abbiamo appena accennati praticamente, ai musicisti presenti sul disco. Intanto vorrei parlare di Pino Zingarelli, che mi pare non voglio dire un produttore o qualcosa del genere, ma comunque una persona molto importante nella costruzione del disco.
Sicuramente, Pino ha fatto moltissimo e Pino aveva già lavorato, però solamente aveva montato l'altro disco, Child of the Moon, aveva fatto i montaggi del pianoforte, quindi non era intervenuto dal punto di vista musicale, ma lui è anche un batterista che aveva un po' abbandonato questo strumento, io l'ho forzato e pungolato a tornare a suonare, e quindi devo dire che ne sono contento, perché ha dato secondo me un contributo molto importante e poi ha dato anche alcune idee di arrangiamento al disco, perché ha una mentalità molto 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 aperta. È stata una scoperta che io ho fatto in Rai, penso per caso, perché Pino è arrivato in Rai per fare tutt'altro, cioè per fare il regista di una trasmissione della mattina presto, che ancora fa, che va in onda alle 6 del mattino, e parlando mi ha raccontato appunto di questo passato di musicista e tecnico del suono a Milano, perché lui viene da Milano. Poi per colpa di una donna, vedi le donne, tedesca,
ma direi che tutti,
Russia, certo. Quindi è sparito dalla circolazione per circa 15 anni,
però.
E quando è tornato ha aperto tutti i contatti musicali, quindi alla fine è approdato a Roma e si è messo a fare il regista radiofonico, quindi io l'ho riportato un po' indietro e credo di questo spero mi sarà grato, anche se a volte mi dice che in realtà la cosa lo mette in imbarazzo, perché lui vuole sempre rimanere in ombra e quindi quando si parla di lui così, diventa sempre rosso. Se lui sapesse quanto ne stiamo parlando, penso che si imbarazzerebbe molto. Poche volte che mi ha accompagnato a qualche radio qui a Roma non ha voluto intervenire, assolutamente non è voluto intervenire neanche sotto minaccia.
E com'è stata la dialettica per te, abituato a lavorare con questo gruppo di musicisti?
Devo dire, con Laura e con Iasue avevo già fatto Rings e il disco su Braganino anche, per cui c'era un rapporto. Iasue, che ora è tornata in Giappone, è venuta appositamente da Tokyo, è stata qui 10 giorni per incidere, è stata splendida, perché voleva esserci assolutamente. Ci sono stati anche dei momenti più, anche di contrasti, perché io sono effettivamente esagerato, nel senso che per quanto riguarda il missaggio c'è stato un lavoro enorme, ho fatto impazzire Pino, devo dirlo proprio. Ha avuto una gran pazienza, perché io ho ripensato almeno 7-8 volte ai missaggi e gliel'ho fatti rifare in continuazione. Cioè io ho inciso il disco in pochi mesi e ci ho messo più di un anno a mixarlo, che dico solo che c'è, neanche Peter Gabriel forse sarebbe arrivato a tanto, anche se lui ha mixato per 7 anni, mi dicono, per cui insomma sono un dilettante. Quindi lì qualche contrasto c'è stato, però alla fine sono riuscito a ottenere esattamente, ed è forse la prima volta che mi succede, quello che io volevo, perché se io riascolto i miei vecchi dischi, quelli chiaramente per ensemble come Rings, come Cool August Moon, li cambierei, nel senso che non sono convinto del missaggio. In questo caso invece, pur avendolo ascoltato già parecchie volte, non cambierei una virgola. Quindi insomma, mi sembra già un buon risultato.
E credo faccia anche parte del tuo percorso ormai di maturità di artista, musicologo. In effetti, e qui sposto il focus sul tuo sito, dove mi sono sbizzarrito a navigare. Devo dire che sono rimasto, cioè io ho provato anche a leggere la tua biografia, a farne un riassuntino per i nostri radioascoltatori, ma poi ci ho rinunciato sostanzialmente, riempivamo 5 o 6 vite artistiche con tutte le tue esperienze musicali di vario genere fin qui compiute. Vedi ancora centrale, immagino, quella di musicista, oltre a quelle ulteriori vite parallele che conduci da conduttore radiofonico, da...
Ma sì, anche se io in realtà ho cominciato a fare la radio nel 78, quindi, cioè, ho fatto il primo disco nel 75, la radio 3 anni dopo, quindi tutto sommato, no, le ho cominciate quasi in contemporanea. Questo è dovuto al fatto forse che io ho avuto in famiglia due influenze. Mio padre è giornalista televisivo, per cui avevo in casa un registratore già quasi semiprofessionale negli anni 60 e mi divertivo quindi già lì a giocare, a fare delle trasmissioni. Mia madre è pianista anche se non professionista, quindi le due cose sono un po' cresciute insieme. Se dovessi però adesso, se qualcuno mi obbligasse a fare una scelta, scegliere o il pianoforte o la radio, però con molto dolore sceglierei il pianoforte, cioè nel senso che abbandonerei la radio ma soffrirei. Quindi è una parte importante per me, certo. È una cosa che amo molto. Certo, la musica è un'altra cosa, nel senso che è una totalità, ecco, mentre la radio è una grande parte della mia vita.
Ecco, dal punto di vista delle coordinate musicali di questo lavoro, perché ci siamo resi conto che ne abbiamo discusso e ne abbiamo parlato più dal punto di vista dell'ispirazione che non quella letteraria, quella fantastica. Io ho sentito delle reminiscenze mertensiane in qualche punto in maniera dolcemente significativa, però ovviamente poi questa esternavo anche a te per essere eventualmente corretto, però in un paio di brani dei passaggi forti che ricordano addirittura in qualche momento le tensioni della colonna sonora del Vento dell'Architetto, che credo fosse Crossover o qualcosa del genere.
Sì, Struggle for Pages.
Sì, esatto.
Guarda, infatti io ho letto tra le recensioni che hanno fatto, molti hanno citato Michael Nyman e nessuno ha citato Wim Mertens, che è il mio pianista tipo, cioè io adoro Wim Mertens, l'ho sempre detto e lo dirò sempre, che è, secondo me è quello che ha influenzato molto più di altri anche un genere di nuova musica post-minimalista italiana, ma parliamo di nomi insomma più illustri
Einaudi,
più noti di me come Einaudi e Allegri, continuo a dirlo. E io a Mertens l'ho proprio citato, nel senso che pur non avendo usato le sue melodie, ad esempio il giro pianistico del quinto movimento di Selica è assolutamente Struggle for Pleasure di Mertens, così come alcuni momenti di Fior di Luna che io ho completamente improvvisato in studio, infatti ho scritto sotto un'improvvisazione, sono delle reminiscenze di Crossover o di alcune cose dell'album After Virtue di Mertens, che per me è un gioiello assoluto. La cosa buffa è che Fior di Luna io l'ho improvvisata per 28 minuti circa, alla fine mi sono trovato 28 minuti di musica e ne ho tirati fuori 7, quindi il resto l'ho buttato così.
No, come?
E guarda caso,
come buttato?
7 minuti più mertensiani.
Come buttato? Cosa vuol dire che un musicista butta la musica?
No, perché essendo un'improvvisazione, sì. Io a un certo punto ero in studio con questo bellissimo Fazioli Gran Coda che avevo a disposizione per 2 giorni per incidere le parti di pianoforte. E avendo inciso tutto, avendo ancora praticamente metà pomeriggio libero, ho detto, ma sai che ti dico, gioco con il pianoforte. Ho cominciato così a improvvisare e tra i vari giochi è uscito fuori alla fine questo lunghissimo pezzo di circa 25 minuti, che però era molto ripetitivo, c'erano molte parti uguali, c'erano anche degli sbagli, sai, quando improvvisi. Andando a fare così un po' di tagli e cuci sono rimasti questi 7 minuti, che mi sono sembrati quelli più convincenti, insomma, di tutto il pezzo, e che poi sono andato a scoprire sono quelli più vicini ai miei Mertens. Quindi è un pianista che io sento ancora molto vicino a me e mi dispiace che sia un po' dimenticato, perché qui è andato molto di moda, soprattutto negli anni 90, sì. E suonava almeno 4-5 volte all'anno in Italia.
In Italia poi...
E poi ultimamente ha fatto un concerto bellissimo qui a Roma in una piccola sala con un ensemble per archi, c'erano tipo 40 persone. Mentre una volta riempiva l'auditorium.
Capitato, esatto, è capitato anche a noi a Mestre di vederlo eravamo poche decine in un teatro quasi vuoto, ed è stato un peccato.
Mi dispiace, perché secondo me è ancora un personaggio che ha molto da dire.
Tra le altre cose, scavando nella sua smisurata produzione, ci sono anche delle cose assolutamente sperimentali e inusitate che potrebbero essere riprese. Ricordo un disco fatto di effetti sonori da videogiochi o qualcosa del genere che era strepitoso, insomma, per...
Infatti si chiama For Amusement Only,
esatto,
che sono la scritta che era messa su tutti i flipper, no? Cioè, solo per divertimento, cioè che non si vince nulla.
Che non si vince.
E lui, usando il processo del flipper, ha fatto un disco, insomma, geniale.
E questo era... Bene, allora ci abbiamo un po' colto in questa, in
no,
questa cosa.
Cioè, anzi, non capisco come mai, insomma, non sia venuta fuori questa influenza mertensiana, che poi io ho sempre denunciato anche ogni volta che appunto ho raccontato la mia musica. Quindi, così. Mi ha stupito invece il paragone con Nyman, che io non amo particolarmente, se devo essere sincero.
forse perché più esposto, diciamo così, più facilmente riconoscibile da un certo pubblico che attraverso le interviste o le recensioni vuole comprendere le coordinate di un altro musicista. Penso che tu da musicologo e critico, insomma, potresti dissezionare queste modalità di discussione intorno alla musica di qualcuno meglio di noi, ma purtroppo questi sono alcuni dei meccanismi.
Io di Nyman amo moltissimo due dischi, insomma, il primo disco che lui ha fatto per Greenaway, si chiamava I Giardini di Compton House.
I Misteri dei Giardini di Compton House.
È un disco bellissimo, così come trovo che sia molto bello Lezioni di piano, insomma, delle belle invenzioni anche melodiche e armoniche. Però le altre cose le trovo sommato un po' ripetitive.
Quando noi potremo sentire dal vivo questo lavoro? Perché immagino che adesso starai lavorando, per, se non l'hai già fatto, anzi abbiamo visto che c'è qualche data già assegnata.
Sì, io l'ho presentato già alcune volte, qualche volta con la formazione in trio, addirittura con Pino e con Laura, perché Yasuo ovviamente sta a Tokyo e potrebbe venire, ma dovrei chiaramente offrirle, no, una serie di concerti un po' più cospicua prima di farla tornare qui. Però adesso lo sto presentando anche in una forma con pianoforte, con delle basi anche di sottofondo, ma solo di percussioni, quindi una versione un po' diversa, un po' in giro. E solo che il posto più vicino in cui sarò è Bologna, per quanto che non è lontanissimo da Padova.
No, è lontano, assolutamente.
Perché suonerò il 7 novembre a Castelmaggiore, in un teatro che è un paese vicino a Bologna, mi pare, tra Bologna e Reggio Emilia. E poi invece il 15 sono al Bravo Caffè di Bologna, che mi dicono essere un posto abbastanza importante, soprattutto per il jazz, però sono riuscito a infilarmi lì. Poi sarò a Imperia e poi vado a Palermo, per cui è molto più lontano. E poi in Trentino lo presento, dove tutti gli anni vado a Borgo Valsugana, dove c'è l'associazione Artefella, e sarò da loro il 18 di dicembre.
E questa potrebbe essere un'altra buona occasione per...
Sì, non è, credo sia un centinaio di chilometri.
Sì, ma poi la località è suggestiva, per cui può essere...
Poi è vicino a Natale, che direi,
sì,
io adoro Natale.
Sì, direi che potrebbe
Natale,
essere.
Ma...
Ovviamente...
Sulla strada per i mercatini,
intorno dai mercatini. Andrò a Merano a trovare i miei parenti, io ho dei parenti a Merano e chiaramente 2 giorni a Merano non posso non passarli.
Non puoi non passarli. Ovviamente il disco si trova, come sempre, in tutti i migliori di negozi di dischi o probabilmente anche andando sul sito dell'etichetta Felmei, che con cui stai continuando questa avventura produttiva.
Sì, in internet si trova veramente ovunque, ormai si trova anche da Amazon su CD Connection, anche da questo punto di vista sono molto contento. E poi per quanto riguarda i negozi, soprattutto appunto le Feltrinelli, le Fnac, i negozi insomma più grandi, perché devo dire la distribuzione, essendo un'istituzione Egea, con la quale Felmei ha un contratto di distribuzione piuttosto buona, sicuramente migliore di quella di Materiali Sonori. Che lasciamo un po' desiderare, diciamo la verità.
Sì, non apriamo un capitolo doloroso per tutti i musicisti di Materiali Sonori, perché non ce n'è uno che abbia un ricordo.
Beh, io ne ho un bellissimo ricordo per i primi 5-6 anni, sono
come
stati
tutti.
Anni in cui loro erano veramente molto agguerriti, ma devo dire che poi si sono troppo scoraggiati, ecco.
Però
quando c'è crisi che bisogna essere.
Hanno il merito di avere prodotto dei lavori molto molto importanti, e fra le altre cose portarono Mertens in più di qualche occasione.
Come no?
E quindi
Mertens
anche
per
questo.
Molto tempo è stato distribuito da loro.
Da Materiali Sonori.
Io l'ho conosciuto tramite loro, personalmente grazie a loro.
Una finestra anche sul, oltre che al sito che è arturostalteri.com, anche sul tuo spazio su MySpace, dove è possibile sentire degli estratti sonori, dove abbiamo rilevato una grande presenza appunto di amicizie femminili, e poi quando andiamo a vedere quelle maschili c'è un tal Mick Jagger, un tal Keith Richards.
Ma quello purtroppo è un'amicizia solo virtuale, perché appunto, che ci sono tutti, da Brian Johnson,
sì,
che
sì,
tra l'altro
sì,
oggi se fosse vivo avrebbe compiuto... Era del 42, per cui avrebbe compiuto 67 anni, proprio oggi.
E poi appunto invitiamo tutti gli altri ascoltatori a visitare il tuo sito, anche perché si scoprono delle fotografie, anche qui ti si dà merito di questo outing, in cui tu compari con delle babbucce bianche seduto su un pianoforte, che, insomma, e poi in altre con capelli lunghi e chitarra da beatnik sovversivo, insomma, diciamo che non nascondi nulla ai tuoi, ai tuoi ascoltatori.
Ma quella con le babbucce però avevo 4 anni.
Insomma, l'hai pubblicata, ormai si acquisisce agli altri.
Mi sono affezionato a quella foto perché io ero con mio cugino che era un direttore d'orchestra, che lavorava alla Rai, aveva fatto tipo Studio 1, questi cambi organi degli anni 60, che purtroppo ora non c'è più, che fu il primo a farmi cantare. Io cantavo e lui suonava, e quindi è stato quello che mi ha aperto la strada della musica, diciamo.
Senti, l'ultimo doveroso riferimento è dove i nostri radioascoltatori, così abbandonando per un po' queste frequenze, possono seguirti in questo momento.
Dove, in che senso? Come
radiofonicamente, sì.
Come conduttore?
Sì, come conduttore, per sentire le programmazioni di cui sei responsabile, proprio per poter avere anche delle coordinate sulla musica contemporanea. Poi sai che ti chiediamo, vero, qualche indicazione sui nomi nuovi da ascoltare?
Lì sarò, non so cosa dire. Comunque io sì, ora sono su Radio 3 fino alla fine di ottobre in 2 programmi. A mezzogiorno presento un concerto di musica classica, quindi Beethoven, Mozart, queste cose molto classico. Domani ad esempio avremo Brahms, posso anticipare. Domani
scusa Arturo, per inciso diciamo ai nostri radioascoltatori che oltre ad essere un pianista contemporaneo hai un'estrazione classica di tutto rispetto e fai anche concorsi, sei giurato a concorsi pianistici, quindi
sì, adesso è parecchio però che non intervengo più. Sì, sono stato per parecchi anni in concorsi pianistici, sono cose sempre molto belle perché scopri tantissimi ragazzi di talento e purtroppo poi vedi che pochissimi riescono a farsi conoscere, ma ce ne sono veramente tanti, molto molto bravi. E poi alle 2:30 invece faccio un programma più pop che si chiama Il Terzo Anello Musica, e lì insomma ci sono un po' di novità, un po' di cose particolari, e, insomma, è quello un po' più sperimentale, quello che mi diverte ovviamente anche di più perché lì vai sempre a trovare cose nuove. Però se ti dovessi dire grandi nomi nuovi, io sono rimasto legato a quelli di cui ti parlavo l'ultima volta, mi sa, cioè continuo a amare Sigur Rós, continuo a amare i Radiohead, continuo a amare Sufjan Stevens, e non riesco ora a pensare, cioè sono ancora legato ai Mogwai, cioè sono tutti gruppi che ormai comunque hanno una storia
sono quasi
decennale.
Sono quasi mainstream per certi versi.
Sì, nuovi nomi, mi sono rimasto molto curioso da un gruppo che si chiama Engineers, li ho trovati per caso su un sito e li ho presi, e non è male il loro disco, che si chiama proprio Engineers, è un disco particolare,
degli
anni 60 però con dei suoni quasi quasi minimal, è un bel disco.
Infatti era entrato anche nelle nostre playlist di qualche tempo
fa. Non male, no? Sì. E poi in Italia ho scoperto questi Kidicar. Kidicar è un gruppo.
Aspetta che segniamo, perché questi ci mancano.
Kidicar si chiamano come Kiddy, come ragazzo, però con la E, Kiddy e Car, la macchina del ragazzo, insomma, della ragazza. Uh-huh. E sono fiorentini, cantano in inglese con una ragazza che ha una bellissima voce e fanno una musica interessantissima, a metà elettronica e a metà acustica, però con delle belle trovate. E devo dire che io risento sempre un po' Bjork quando ascolto queste voci, però insomma è un'influenza di tutto rispetto.
Certo. Che non può non essere tale per musicisti o cantanti di una generazione più giovane che si fanno le ossa su suoni degli anni 80 e 90, indubbiamente. Beh. Va bene, noi ci prendiamo questo nome, lo scriviamo su un foglietto di carta e lo andremo a cercare, chissà che non riusciamo anche a programmarlo. E ovviamente ti ringraziamo come sempre perché il disco è molto bello e perché è poi piacevole avere con noi un personaggio che ci sovrasta in tutto ma che condivide con noi insomma un pezzetto di strada. E poi io ho una preghiera personale a questo punto, vorrei che tu espungessi dal tuo sito l'intervista di Lorenzo Scoles del 2002 e inserissi magari qualche straccio di una delle nostre fatte assieme, no?
È vero, ma io infatti quel sito l'ho un po' abbandonato, perché ormai, capito, col fatto che mi piace molto questo MySpace, anche perché me lo gestisco da solo, e allora l'altro è rimasto un po' fermo.
Ma infatti la mia naturalmente era una battuta, in realtà è un sito molto bello, con adesso da un punto di vista grafico gli invito i radioascoltatori a vederlo e ad esplorarlo. Mi era caduto l'occhio su queste interviste del 2002.
Sì, era un'intervista che fece ai tempi di Ring, su Signore di Anelli, e sopra per Radio 2 con Lorenzo Scoles, è rimasta lì quando il sito è stato aperto, diciamo.
Vorrà dire che prima o poi ce ne sarà un pezzetto di
Megafon.
Va bene, allora noi ricordiamo che le date più vicine saranno Bologna appunto e Trento da un punto di vista appunto geografico. Rimandiamo a MySpace per tutte le informazioni sul dove il lavoro si trova in tutti i negozi oppure si può acquistare online, e ringraziamo ancora con te presente Virginia, che sappiamo essere tua agente in pectore qui nel Veneto, che avrebbe voluto portarti ancora nel luogo che storicamente ti ha sempre ospitato, che è l'Hotel Bologna, dove però hanno credo sospeso o chiuso quell'attività di concerti.
Sì, cioè, anche loro hanno risentito il momento di crisi.
E questo...
Mi è piaciuto molto perché era uno spazio bello, io mi ci trovavo sempre benissimo.
E questo è il più grande rammarico, forse, appunto, di non aver potuto fare questa intervista così, chiacchierando di persona e potendo ammirare magari qualche tua chicca, qualche t-shirt o qualche giacca particolare che sappiamo.
Ne ho altre nuove bellissime.
vedi che ricordiamo.
Ne ho una dei Rolling Stones un po' vampirizzata con la linguaccia, però con i denti canini alla Dracula, è stupenda.
Chissà che non si possa vederla dal vivo, ce lo auguriamo davvero.
Okay.
Va bene, grazie Arturo e al prossimo disco.
Alla prossima, grazie a voi.
Ciao.